Già nella Repubblica voi troverete l'espressione alezzes, nella sua forma verbiale alezzos, alezzos zoe. O alezzos zoe, il vivere pienamente, la vera vita, la vita in pienezza. Ora l'unione col vero essere, l'unione col bene, col principio e la generazione di intelligenza e verità donano al soggetto questa dimensione piena, veritativa del suo vivere. E in Plotino torna questa domanda sull'uomo intero: che cosa significa per noi essere noi stessi, qual è il nostro se stesso, chi siamo noi? Oltre che in questo primo trattato che stiamo studiando assieme, ritroverete la domanda esplicitata nell'Eneade Sesta, al punto 4. Fondamentalmente, risponde Plotino, lo stiamo vedendo, noi non siamo quell'essere noi che si manifesta al riconoscimento altrui e neanche all'autocoscienza individuale. Il nostro vero noi è quella parte dell'anima, dice Plotino, rimasta in alto, è la parte che non è scesa. Ricordate l'immagine platonica dell'anima che scorrazza, felice, vivace, leggera, piena di vita per l'appunto, nella pianura della verità. Quella è la parte alta e quella parte non è mai scesa. Ovviamente dovrete abituarvi sempre di più nella lettura del testo all'esercizio propriamente filosofico, cioè all'ermeneutica del mito. E quindi comprendere la pregnanza della metafora che in questo caso dice dell'anima, della parte dell'anima rimasta in alto. Questa parte riflette sotto la forma di totalità di essere e pensiero l'assoluto se stesso. E riflettendola lo è, l'anima che si riflette in mille modi. Lo è totalmente quell'uno che diventa uno pensato, quindi l'uno che diventa noeton, che diventa il nostro pensato, che è il pensato della intelligenza, è in noi, è raggiunto da psiche, da quella che è in noi. Allora, se vogliamo provare uno schema, potremmo dire che vi sono due modi di essere noi. Lo siamo in quanto unità con sé, quello che Plotino chiama il proteso o proteros anthropos, cioè il primo uomo, ma non in quanto primo di una serie, ma in quanto noi siamo noi essendo il sé, essendo principio. Quell'immagine del sé, cioè l'immagine dell'uno che è l'intelletto come seconda ipostasi, un'identità sconosciuta, inconscia dal punto di vista dell'autocoscienza individuale. Dunque chi siamo noi? Siamo molto di più di ciò che gli altri vedono in noi, siamo persino molto di più di ciò che noi stessi siamo disposti a riconoscere per noi in noi, giacché siamo legati all'uno, siamo legati alla possibilità di essere noi, anima vivente, anima rimasta in alto, proteron, proteros, anthropos. E a questo proteros, anthropos, a questo primo uomo che noi veramente siamo, ne è poi sopravvenuto un altro, quello che vuole essere. Questo ha circondato, rivestito, anche senza sostituirlo del tutto, quello primo, dando così luogo a noi, cioè a quella maniera in cui noi esistiamo e ci riconosciamo qui e ora. Una entità che mentre vuole essere massimamente individuale e personale, proprio per questo è lontanissima da sé, è lontanissima dall'uno. Ecco perché torna qui il tema platonico, ben elaborato, addirittura perfezionato, come ascesa dell'anima al divino, come ritorno all'uno che è propriamente esperito come ritorno a se stessi, come ripresa di sé, cioè recupero della propria identità perduta, smarrita, non più riconosciuta, recupero di ciò che si è come viventi. Lassù si può vedere se stessi, scrive Plotino, e l'uno, se stessi e l'uno, se stessi nello splendore, nella pienezza di una luce intellettuale, o meglio ancora, se stessi ridotti a pura luce, leggera, soave come uno che si è trasformato in Dio, o addirittura è Dio. Vedete a quali vertici giunge la possibilità di pensare l'uomo che uno con sé, uno con se stesso, e dunque capace di riconoscersi nella sua verità piena. Noi siamo psiche. E per effetto dell'illuminazione dell'anima universale che il vivente diviene quello che è. Al punto 13, quello che chiude questo trattato, vedrete che Plotino torna a dire che l'intelligenza è la parte di noi alla quale cerchiamo di elevarci. Noi siamo umani e ci umanizziamo, altrimenti la disumanità prevale. Ecco, similmente possiamo dire dell'anima alla quale noi tendiamo come alla parte di noi che, essendo razionale, ci illumina. Ed è questo il compito della conoscenza. Non tutto in noi è sapere, ma almeno una parte può esserlo, e attraverso questo sforzo, questo impegno di illuminazione, di portare luce dove è buio, di chiarificare ciò che resta ombroso, diventiamo progressivamente sempre più noi stessi al nostro meglio. Plotino rifiuta dunque che l'uomo si identifichi col suo corpo, con la sua identità sociale, la personalità in cui un individuo pensa di riconoscersi e di essere riconosciuto dagli altri. È altro l'uomo, è soma e psiche, come Platone ci aveva insegnato nell'Alcibiade primo, ma la ricerca sull'identità profonda dell'essere umano risulta inconscia. Noi siamo ignoti a noi stessi. Dunque, di veramente essenziale è quella parte dell'anima che rimane in alto, che resta nel nous, intenta alla contemplazione dell'assoluto. Ma questo non coincide immediatamente, subitaneamente, non è accessibile con l'autocoscienza, con il nostro sapere di noi. Perciò l'identità profonda dell'anthropos resta non conosciuta. Noi restiamo ignoti a noi stessi, anche l'anima come individualità psicologica, come mondo interiore dei ricordi, delle abitudini, dei desideri, è qualcosa di transitorio. Il problema dell'anima si traduce in Plotino nel problema del sé, distinto dall'io, dalla personalità autocosciente dell'individuo. Ed è ciò che dunque noi cerchiamo di comprendere, ciò che riguarda il rapporto fra ciò che è noto e ciò che resta inconscio. L'originaria natura, l'aspirazione al bene, cioè l'aspirazione a se stessi, conducono all'uno, come la possibilità di appartenere a se stessi in un'unica natura, in cui si è nell'uno e dunque in una dimensione in cui le differenze cessano di avere ragione.